Ben ritrovati amici di Storia di Roma, dopo una pausa estiva, rieccoci qui per raccontarvi la storia della città eterna da Mattia Stirpe. Sigla! Questo podcast è nato dalla mia passione e dall'entusiasmo di condividere con voi la storia di Roma. Ma per continuare a crescere e migliorare ho bisogno soprattutto del vostro aiuto. Senza di voi tutto questo non potrebbe continuare a vivere. Con un abbonamento o con anche una donazione spontanea potete sostenere concretamente questo progetto e diventarne parte. Insieme possiamo farlo andare sempre più lontano. Come fare? O andando su Patreon all'indirizzo www.patreon.com/storiadiroma oppure su PayPal all'indirizzo mat con 2t 10488@hotmail.it. Inoltre ti invito, se non l'hai già fatto, a lasciare una recensione a 5 stelle qui su Spotify, se il podcast ti piace, e di seguire la pagina Instagram podcast Storia di Roma, appunto. Grazie per essere qui, grazie per crederci e ora un nuovo episodio. Intanto ringrazio i miei sostenitori che sono Paolo Fernandez, Francesco D'Arpino, Angelo Salustri, Armando Bossarelli, Fabio Micarelli, Giuseppe Romano Amato, Francesco Campanella, Alberto Goldoni, Davide Bertini, Paolo Carugati, Davide Erjavec, Nicola De Gasperi, Maurizio Giovannetti, Giacomo Bulgarelli, Andrea Parlato, Davide Uttini, Stefano Marino, Claudio Gani, Alex Bertaccini, Steven Anderson, Giovanni Soranno, Michael Dalla, Giuseppe Alario, Biagio Marzo, Giorgio Alfredo Spedicato, Claudio Pezza, Alan Bondi, Francesca Vannini, Alessandro Pan, Gabriella Iovino, o Iovino, Giudy Biondino, Pasquale Sibilio, Roberto Davoli e Valerio Gaveglia. Grazie mille, ragazzi. Dunque, eccoci nella saga Cesare e la complicata situazione egiziana. Ormai ogni aspetto della vita di quest'uomo sembra quella di un film d'azione o di avventura, ma credo che neanche il miglior film d'azione mai inventato avrebbe potuto raccontare una storia come quella della vita di Giulio Cesare. La sua vita, come state ascoltando in questi episodi, è stata intensissima, più incredibile di qualsiasi finzione. Guerre, tradimenti, potere, coraggio, tutto ciò che sembra inventato, lui l'ha vissuto realmente e questa cosa ogni volta mi fa riflettere. Ma torniamo a noi. Cesare, come detto, si era visto determinato ad assumere il controllo dell'isoletta di Faro con cui avrebbe potuto controllare il porto. È così che decide di scontrarsi con le forze navali egizie rimpolpate di nuove navi. Lo scontro ebbe inizio e per le truppe cesariane non fu per nulla semplice. Ci raccontano Plutarco e Svetonio, forse leggenda, che Cesare addirittura si salvò in extremis tornando a nuoto da una barca che era stata colpita. Fatto sta che i romani vincono la battaglia navale e occupano Faro con perdite lievi, diciamo, circa 400 uomini. A questo punto gli egiziani tentarono un approccio alla guerra più politico. Così, che cosa scelsero di fare? Proposero a Cesare di restituire il re Tolomeo, che come detto viveva come prigioniero nella corte insieme a Cesare, e in cambio avrebbero deposto le armi e capitolato. Cesare però, da buon saggio e astuto politico, come ben sapete, capì bene che rimandare dagli egiziani Tolomeo avrebbe giovato a suo favore, e questo perché avrebbe sicuramente creato dissensi e ulteriori divisioni all'interno del nemico, per cui accettò subito la proposta. La scena fu questa. Immaginate Cesare che accompagna mano nella mano il re fanciullo al di fuori della prigione d'oro, che abbiamo già spiegato, verso gli egiziani, come a simboleggiare l'amicizia, ma soprattutto la sottomissione del re egizio verso i suoi confronti. Che che quasi lo guardava come un padre. Lui era, se non un padre, un fratello maggiore. Nel frattempo però si avvicinavano sempre di più le truppe radunate da Mitridate di Pergamo in soccorso di Cesare. Truppe con al suo interno anche milizie dal contingente ebraico comandate da un certo Antipatro. Portava con sé 1500 opliti e soldati arabi che aveva convinto ad unirsi per soccorrere i romani in Egitto, quindi Cesare. Furono proprio questi due comandanti a sconfiggere gli egiziani in campo aperto, in una località chiamata Campo degli Ebrei, e poi mentre si dirigevano verso Alessandria, Tolomeo scelse di andare contro di loro e lasciare Cesare, che era sempre comunque bloccato in assedio nella reggia. Cesare però fu più scaltro e rapido, uscì dalla reggia e nel 27 marzo del 47 a.C. affrontò insieme ad Antipatro e Mitridate l'esercito egizio nei pressi del Nilo, in una battaglia chiamata anche Battaglia del Nilo. Nello scontro erano presenti, appunto, per le fila di Cesare, Cleopatra, Mitridate e Antipatro. Nel fronte opposto spiccano la sorella minore di Cleopatra e il re Tolomeo, la sorella di nome Arsinoe. Durante l'attacco romano gli egizi iniziarono a scappare e Tolomeo, data la pesante armatura d'oro che indossava, annegò nel Nilo cercando di salvarsi a nuoto. Alessandria così si arrese il 27 marzo. Cesare diede l'ordine di trovare il corpo di Tolomeo e di esporlo al pubblico con tutto l'onore che il popolo si aspettava. E ora cosa accadeva al regno? Beh, come è facile intuire, il regno passò automaticamente nelle mani di chi? Ma nelle mani di Cleopatra. Amante di Cesare, ma ora anche di più. Aspettava un bimbo proprio dal condottiero romano. Un bimbo che quando nacque fu chiamato dagli alessandrini Cesaretto. Che fine fa Arsinoe, la sorella minore di Cleopatra, e Tolomeo, che appunto scelse di unirsi a quest'ultimo contro Cesare e sua sorella? Beh, viene mandata inizialmente in esilio a Roma e a far compagnia a Vercingetorige. Più tardi, data la giovane età, venne mandata ad Efeso, dove però vedremo che fu fatta uccidere da Marco Antonio per volere di Cleopatra stessa, ma questa è un'altra storia. Cesare fu abile a non rompere gli equilibri politici già instabili in un Egitto devastato e infatti non fece l'errore di trasformare il regno in una provincia. Sarebbe stata una provincia che poteva indurre i governatori a far sciocchezze e a far divenire l'Egitto terra di rivolta. Quindi il paese era molto debole e serviva a tempo per la propria stabilità politica, per cui scelse di farlo rimanere uno stato cliente, ovviamente di Roma, ma non provincia. Per di più sarebbe stato comandato da Cleopatra, suo amante, e per di più con vincolo di sangue, tramite appunto Cesaretto o Cesarione. Dopo tutta questa situazione vissuta ad Alessandria, la vita di Cesare non si ferma. Aveva ancora da fermare i pompeiani rimasti e ristabilire l'ordine della città eterna, per cui lasciò il grosso delle truppe come truppe di occupazione in Egitto e partì alla volta della Siria con una legione di veterani. Ma facciamo uno zoom su questo rapporto tra Cleopatra e Cesare. Oriente e Occidente che per la prima volta si trovano in un incontro d'amore per due personaggi così importanti, in cui non si incontrano solo due persone ma due mondi interi. L'incontro tra Giulio Cesare e Cleopatra fu uno di questi. Non fu solo la storia di un generale romano e di una regina egiziana, ma fu il punto esatto in cui l'Occidente e l'Oriente si trovano faccia a faccia. Roma cos'era? Roma, se ci pensate, Roma era ordine, conquista, regole scritte nella pietra. Era la razionalità, il controllo, la forza della disciplina. L'Egitto invece era altro, era mistero, sensualità, spiritualità antica, dove la conoscenza era nascosta nei templi e il tempo scorreva come il Nilo, lento, eterno. Era un mondo che affascinava, ma attenzione, che al tempo stesso faceva molto paura ai romani. Cesare arrivò ad Alessandria da uomo di guerra, ma davanti a Cleopatra non trovò un nemico, trovò un'intelligenza diversa, una donna che non parlava con la spada, ma con lo sguardo, con la lingua, con le parole. Cleopatra, dal canto suo, non vide solo un condottiero, un uomo di guerra, vide un ponte, un'occasione, un uomo potente da cambiare il destino e forse anche abbastanza curioso da ascoltare ciò che l'Oriente aveva da dire e che mai prima di allora era stato ascoltato. Tra loro dunque nasce qualcosa che nessun altro avrebbe potuto costruire in quel momento, ovvero una visione comune tra due mondi totalmente opposti. Non solo alleanza politica o passionale o pura passione, amore, ma la possibilità per un attimo che due mondi così diversi potessero imparare l'uno dall'altro. Pensateci un po' per un attimo. Cleopatra portava con sé la gloria di millenni di civiltà. Cesare portava con sé la macchina poderosa di un impero in crescita. Il loro legame era la sintesi di due potenze, di due culture, di due idee del mondo. Tutto ciò mi fa ripensare alla grande storia di Alessandro Magno, quando incontrò l'Oriente. Più o meno raccontano questi aspetti in maniera molto similare. La parte negativa, ahimè, di tutto ciò, però, come vedremo in seguito, era che Roma non era pronta a questo. Troppo legata alla paura del diverso, o forse probabilmente troppo orgogliosa, testarda per accettare che la grandezza potesse venire anche da fuori, e non solo da Roma stessa. Cleopatra infatti non fu mai vista come una regina, ma fu vista come una minaccia vera e propria. Cesare fu accusato, vedremo, di essersi lasciato sedurre non da una donna, ma da un intero continente, dall'Oriente. Sarò un romantico, per carità, e un innamorato folle di Giulio Cesare, però a mio parere il vero coraggio di Cesare non fu solo quello di attraversare il Rubicone o di vincere tante battaglie, ma secondo me fu anche quello di essersi aperto all'Oriente, a qualcosa di diverso, di nuovo, di capire che il potere non è solo forza, ma anche ascolto e condivisione. Che l'impero non è solo conquista, ma anche incontro. E allora, la loro storia non ci parla solo di amore o ambizione, ma ci parla di ciò che può nascere quando smettiamo di pensare in termini di noi e loro. Quando due civiltà si guardano senza paura, senza giudizio, e scoprono che a volte è proprio nel diverso che si nasconde la nostra parte mancante. Mi piace pensarla così. Mi sbaglierò probabilmente, e probabilmente di tutto questo romanticismo forse vi era ben poco, forse vi erano solo questioni politiche, economiche alla base, il che assolutamente una parte vi era. Però sull'incontro Oriente-Occidente deve esserci qualcosa di più magico alla base, un'opportunità per due mondi così opposti che purtroppo in questo periodo faceva ancora, ahimè, fatica ad unirsi. Bene, ora però, a parte questa parentesi, torniamo a Cesare e la sua marcia verso la Siria. Momento romanticismo in pausa. Cesare, a differenza di Pompeo, aveva allacciato ottimi rapporti con gli ebrei, che in generale non erano ben visti dai romani, diciamo, medi. Quest'ultimo era laico, con simpatie filo epicuree, molto aperto mentalmente e libero dai pregiudizi nel suo rapporto con gli ebrei. Ebrei che avevano addirittura formato una piccola comunità a Roma, precisamente nell'isola Tiberina, dopo che Pompeo dal 63 avanti Cristo, li portò come prigionieri di guerra dopo aver fatto irruzione, come sapete già, nel loro tempio. Proprio questo legame tra gli ebrei e Cesare gli salva la vita, come abbiamo detto, nello scontro decisivo in Egitto con l'aiuto appunto ebraico, con l'esercito guidato da Antipatro, che così spezza l'assedio di Alessandria. Finalmente, padrone anche del lato orientale, sistemata la situazione egizia, come prima cosa Cesare ordina la ricostruzione delle mura di Gerusalemme, distrutte a suo tempo da Pompeo, come riconoscimento del loro aiuto, importantissimo aiuto per lui. Cesare era pontefice massimo e dittatore per la seconda volta. L'anno 46, invece, sempre a rinforzo del grande rapporto di amicizia tra lui e gli ebrei, fa avviare trattative dal Senato per instaurare un rapporto sulla carta di amici e alleati tra appunto la Giudea e Roma. Così Cesare sbarca in Siria e rese grandi onori sia ad Antipatro, generale, che a Ircano, sovrano e sacerdote della Giudea, a cui concesse la cittadinanza romana e l'esenzione dalle tasse. Ma ora vi starete ponendo una domanda: perché, finita la disavventura, la terribile avventura in Egitto, Cesare si dirige proprio verso l'Asia? Beh, c'è da dire che sceglie questa destinazione proprio per diversi motivi e vediamo di capirne il perché. Innanzitutto, la guerra civile, anche se Pompeo era stato sconfitto, non era terminata, e questo lo sapete. Vi erano ancora sostenitori, tra cui politici, governatori e fazioni ancora filo-pompeiane e contrarie a Cesare. La Siria rappresentava uno snodo cruciale per il commercio e per le comunicazioni verso l'Asia Minore. La situazione in Asia non era del tutto stabile. Appena sconfitto Pompeo, infatti, ci furono vari disordini. È vero che Cesare in Siria aveva ormai stabilito ottimi rapporti, ma serviva arrivare lì per consolidare le sue clientele e formarne altre nuove, proprio per l'importanza geografica del luogo. Quindi Cesare doveva assicurarsi che governatori e città di quell'area fossero fedeli a lui e non ai resti del partito pompeiano. Di qui ecco anche perché l'avventura egizia fu una pedina importante per lo scacchiere politico e per il proseguimento della guerra civile. Era in mano cesariana ora la cosa e fu di enorme importanza per Cesare. Ma ora torniamo a noi. Cesare in Siria restò pochi giorni. Il suo obiettivo era ben preciso: Farnace, il re del Bosforo. Il figlio di Mitridate VI, uno dei più acerrimi nemici di Roma, che in pratica voleva restaurare la potenza del regno del Ponto, approfittando della debolezza romana dovuto appunto a che cosa? Alla guerra civile in corso, Farnace aveva da poco sconfitto Domizio Calvino a Nicopoli nel 48, ma vediamo di spiegare meglio il contesto. Non appena Cesare vinse a Farsalo contro Pompeo, mise Domizio Calvino a capo della provincia asiatica con una legione, mentre lui, come già sapete, si recò in Egitto. Con Cesare impegnato in Egitto e la Repubblica Romana ancora nel pieno di conflitti civili e nel caos, Farnace vide l'opportunità di espandere il proprio regno nel Bosforo e infatti nel 48 a.C. invase la Cappadocia, la Bitinia e l'Armenia Minore. Così Calvino, generale fedele a Cesare, nonostante un numero di soldati inferiore a quello nemico e con solamente una legione di veterani, andò incontro a Farnace, dove si scontrarono nella città di Nicopoli, che per intenderci è una città che si trova nella parte nord della Turchia. La battaglia fu un duro colpo per i romani. Farnace, esperto nelle tattiche orientali ereditate dal padre, Mitridate, usò l'astuzia e le forze leggere per tendere un'imboscata e scompaginare lo schieramento romano. La fanteria ausiliaria e i Galati cedettero presto, Solo la legione romana veterana tentò di resistere compatta, ma alla fine fu costretta a ritirarsi. Calvino stesso riuscì a fuggire a malapena con pochissimi uomini. Ed eccoci qui all'obiettivo di Cesare: fermare Farnace e ristabilire il controllo romano e cesariano della provincia. Dunque, dopo la Siria, il dittatore riprende il mare e sbarca a Tarso, in Cilicia, dove lo aspetta Gaio Cassio. Attenzione a questo nome, Gaio Cassio Longino, ne riparleremo anche in futuro, perché prese parte alla guerra contro i Parti, al fianco di Marco Licinio Crasso, salvandosi dal disastro di Carre del 53 a.C. Nominato tribuno della plebe nel 49, allo scoppio della guerra civile si schierò dalla parte di Pompeo, che gli affidò il controllo della parte della sua flotta nelle acque del Mediterraneo. Dopo però la battaglia di Farsalo e la morte di Pompeo in Egitto, come già sapete, Cesare, come in molti altri casi, lo perdonò. Infatti, i due stabilirono un rapporto amichevole. Dopo questo perdono, e infatti, non appena Cesare giunse in Cilicia, anche Cassio gli andò incontro per rendersi utile alla pianificazione e l'attacco a Farnace. Ma bando alle ciance, nel frattempo, Cesare, nel tragitto in questione, approfitta per formalizzare il suo ruolo da egemone della provincia e infatti convoca diversi notabili della città e dintorni, stringendo accordi vari. Farnace, come detto, era il figlio del temibile nemico Mitridate VI il Grande. Quando nel 63 a.C. proprio quest'ultimo era stato sconfitto da Pompeo, Farnace si ribellò al padre e ottenne un piccolo regno tutto per sé, il Bosforo Cimmerio, l'odierna praticamente Crimea. Ma durante la guerra civile e prima della battaglia di Farsalo, Farnace aveva già invaso diversi territori. Come detto prima, fino ad arrivare allo scontro con Calvino, dove ottenne la vittoria. Farnace però proseguì la sua politica aggressiva e attaccò subito dopo il Ponto, spingendosi fino in Cappadocia. Cesare doveva fermarlo proprio per ristabilire il suo potere e per mostrare ai pompeiani superstiti chi era il vero leader di Roma. Farnace all'inizio tentò con Cesare un approccio politico. Tentando di trattare, disse che non aveva mai mandato truppe di aiuto a Pompeo in precedenza e Cesare, non importandosi tanto di ciò, ma si ricordava certamente che molti romani nella provincia in questione vennero sterminati da Farnace stesso, dettò le sue condizioni: sgomberare immediatamente dal Ponto, restituire i romani prigionieri restanti e omaggiare Cesare come il vincitore della diatriba. Farnace non era stupido e pensò bene che rimandare la risposta per più volte sarebbe stato utile in quanto Cesare era nel ben mezzo della guerra civile, ancora non terminata, per cui sperò che ritardando le trattative sarebbe stato possibile che Cesare avrebbe avuto qualcosa di più urgente da fare e che sarebbe andato via. Qui sorge un dubbio storico. Fu Cesare a fargli credere che doveva tornare a Roma il più presto possibile o fu Farnace a pensarlo? Questo non lo sapremo mai. Quello che sappiamo, invece, è che mentre Farnace rimandava e rimandava, Cesare gli andò incontro velocemente, marciando anche di notte, e così andò proprio dove era il re nemico, ovvero a Zela. Io vi ringrazio per l'ascolto, come sempre, se questo podcast vi interessa, vi invito a cliccare sul segui, sulla campanellina che trovate a fianco al nome del progetto e per domande, chiarimenti o suggerimenti potete scrivermi a storiadiroma.podcast@gmail.com. Io vi ringrazio e come sempre al prossimo episodio.
rivalry that shaped football. The players who defined an era. For the first time ever in LA, the icons of FC Barcelona and Real Madrid take the pitch at BMO Stadium. Watch the Legend Series, FC Barcelona Legends versus Real Madrid Leyendas, live in LA on February 22nd at BMO Stadium. For tickets and exclusives, go to wearehouseofheroes.com.